Dunque, se siete in grado di sciogliere la densità a cui siete stati esposti, volete irrompere con quesiti, lo potete fare. Non so quanto tempo volete concedere a questa irruzione dell'altro nel medesimo, però appunto, intanto raccoglierei relativamente alle due relazioni oppure a tutti e due insieme. Qualcuno?
Da profano, quindi avete toccato dei punti in comune, uno mi ha colpito in particolare, da una parte nella figura che crea Diana dell'uomo di fede, del perfetto uomo di fede, dell'innanzi parla della gloria, c'è un senso positivo, un senso fermo, chiaro della verità e della fede. Dov'è l'uomo del dubbio? Dov'è? Faceva pensare che la fede fosse essenzialmente un dialogo, un interrogarsi continuo, la fede non fa la fede. La fede così statica, c'è bisogno almeno di maestri estetiche. E invece mi ha dato l'impressione, questo dimenticato di nome, ecco, il cavaliere della fede così sicuro di sé che non si permette nemmeno di avere un dubbio, ma non su Dio, non è un dubbio dell'altro, è un dubbio sulla stessa sua fede, sul senso della sua fede e sulla sua stessa certezza. E anche questo senso della gloria che viene a priori in Levinas, viene certamente dalla sua tradizione di uomo di fede, capisco il senso della gloria, la potenza, eccetera. Ma mi sembra quasi una contraddizione con un mondo contemporaneo in cui è dubbioso, che è incerto sul senso stesso della verità.
Non per Kierkegaard a dire la verità, perché quando descrive i movimenti e le posture, lo sfondo è proprio l'incredulità, oppure una fede fatta di convenzioni di un ossequio quasi formale alla Chiesa. Il cavaliere della fede, soprattutto la famigerata, così viene definita da alcuni studiosi, figura dell'esattore delle imposte, no? Immagina il cavaliere della fede, che è lo spirituale, poi, come un uomo biblico, come un esattore di Equitalia. Proprio perché un po' come diceva Iari Tollini, ordinario in queste pagine, ma soltanto in queste pagine di Kierkegaard, e assoluto quasi vengono a coincidere. Non è vero che non ci sia il dubbio in Kierkegaard, perché anzi il cavaliere dell'infinita rassegnazione vive male in questo mondo proprio perché dubita dell'amore di Dio, mentre l'altro, che secondo me il cavaliere della fede è una traduzione in concetti della figura di Francesco, alla fine un francescano che esprime letizia, bonomia, benevolenza, è qualcuno che crede nell'amore di Dio, e questo gli dà la forza di una immersione amorosa nella vita di tutti i giorni, che altrimenti, e questo è il dubbio, appare a noi tutti destituita di ogni verità. Perché dovrei essere felice quando mi rendo conto che appunto il corso della storia è un succedersi tragico di eventi che sembrano negare la presenza di Dio. Kierkegaard ci offre questa figura, non ci ritorna più, ma lo sfondo è proprio l'incredulità, tant'è che usa, il discorso è a un tempo ironico e solenne, diceva, no? Un po' come fa anche Wallace in This is Water, che avrei voluto farvi vedere il video, perché non si capisce bene se ci credano davvero, ci presentano questa figura. Nell'unico modo in cui in un secolo che non crede assolutamente più si può presentare, secondo me, un tipo di comunicazione indiretta, mentre il cavaliere della fede usa un linguaggio che è appunto quello ordinario. Dicevo che io mi avevo colpito il discorso di Tollini, perché dice, parla di cena, è ora di cena, è ora di pranzo, prendiamo questo tè, cioè nessun linguaggio è assoluto e tutti i linguaggi lo esprimono, anche quelli ordinari, se in un qualche modo è il cavaliere della fede a parlarne in quel modo. Qui c'è questo segreto, questo elemento nascosto, che questo rapporto assoluto con l'assoluto, secondo me il movimento che ieri Tollini ci ha presentato, un movimento nell'immanenza, cioè si diventa a un certo punto consapevoli di essere già da sempre nell'assoluto, mentre in Kierkegaard si complica moltissimo, perché c'è questa sorta di unione mistica con un Dio trascendente, con Dio persona. Quindi è molto più complicato, e secondo me Kierkegaard per un istante ha pensato questa cosa e poi l'ha abbandonata del tutto. Cioè non è più possibile la felicità in questa vita, non è più possibile rapportarsi assolutamente al relativo. Dirà, l'uomo di fede si rapporta relativamente al relativo e assolutamente all'assoluto. Quindi proprio lo abbandona questo piano. Soltanto in quest'opera parla di mistico, nuoto mistico nell'esistenza. Questa espressione è un po', come dire, difficile da capire, interpretare, infatti quasi nessuno ne parla, ed è una cosa che colpisce. Tutti gli studiosi si concentrano sulla sospensione teleologica dell'etica. Invece la parte più difficile di Timore e Tremore, che ha come titolo, sottotitolo, lirica dialettica, non è la dialettica, il problemata, la parte filosofica, ma è l'espettorazione lirica, dove appunto ci presenta questa figura che secondo me è molto, molto difficile da interpretare.
Sì, ti ringrazio molto della domanda, perché mi consente forse di chiarire quello che potrebbe essere un equivoco a cui il testo levinassiano può prestarsi, nel senso che Levinas riprende indiscutibilmente espressioni, termini dal lessico biblico, dalla tradizione ebraica, eccetera. Ma se noi escludiamo, come ho fatto io in questa occasione, diciamo il suo lavoro sul Talmud, e prendiamo i suoi testi filosofici, la pretesa levinassiana è quella di fare una descrizione fenomenologica della condizione umana, a prescindere dalla fede. Cioè, qui non è questione di, come dire, avere o non avere un dubbio, credere o non credere in un Dio. Levinas, diciamo, traduce tutto questo discorso su Dio in un discorso col prossimo. Ma questo discorso sul prossimo, perché questo è un altro punto che a volte è equivocato, Levinas non sta facendo un'esortazione a bisogna amare il prossimo, come dire, bisogna essere altruisti, cioè, non è questo il tenore e il senso del discorso levinassiano. Il senso del discorso levinassiano è: io vi descrivo la soggettività, cioè la soggettività propriamente è questo, cioè di fronte all'altro io avverto di essere responsabile. Poi come io agisca, questo passaggio è per Levinas un passaggio radicale di piano, diciamo dal livello dell'etica, che è questo livello del sentire, che è un livello pre-autonomo, assolutamente eteronomo. Cioè non c'è il soggetto attivo, responsabile, sovrano, cioè di tutta la tradizione, viene, come dire, in un momento successivo. Allora, questa idea, questa cosa della fede, del dubbio, tutto questo rientra eventualmente in un momento successivo. Cioè a dire, io avverto la responsabilità per l'altro uomo in quanto tale. Infatti questa è anche una delle critiche che sono state rivolte a Levinas, nel senso che l'altro di Levinas è un altro, lui parla del volto, ma questo volto non ha dei tratti propriamente, cioè l'altro non è l'altra persona con i suoi bisogni, con le sue specificità. Cioè, secondo Levinas, io nel momento in cui mi approssimo all'altro colgo immediatamente di dovergli qualcosa. Ok? E perché questo? Cioè, potrebbe sembrare un'affermazione dogmatica, e qui c'è tutto il discorso di Levinas sul tema del rimorso, sul tema del fatto che io avverto di non aver fatto in determinate situazioni tutto ciò che avrei potuto fare, eccetera, eccetera. Questo apre tutto un altro approfondimento necessario sul quale c'è da lavorare. Però questo è appunto tutto un discorso preliminare. L'etica di cui parla Levinas non è appunto il fare o non fare determinate cose, è il fatto che il soggetto è costitutivamente responsabile nei confronti di altri e avverte passivamente questa sua condizione. E uno si domanda, se non l'avverte? Certo, se non l'avverte, allora qui evidentemente, se si vuole, c'è tutta una pandeia che consente un'educazione, potremmo definirla affettiva, che ti consente di entrare in risonanza con l'altro. Però il punto levinassiano, perlomeno nelle sue pretese, prescinde dal discorso della fede. Ed è anche per questo che è diventato un protagonista della filosofia contemporanea, perché non ha parlato, in Italia ha parlato molto ai cattolici, ma questo ha a che vedere con la ricezione italiana di Levinas, ma non ha parlato semplicemente, come dire, a chi aveva un potere religioso o degli interessi confessionali, tutt'altro, altrimenti non si spiegherebbe l'interesse di Derrida. Il rapporto con solo una parola, perché merita assolutamente, Derrida critica, diciamo, da un punto di vista teoretico, in maniera molto ficcante, la prima grande opera di Levinas, Talità Infinita, in quel famosissimo saggio che si chiama Violenza Metafisica, un testo bellissimo, anche lungo, un centinaio di pagine, e altrimenti che essere l'opera su cui mi sono soffermato di più oggi, è anche una sorta di risposta a questa critica di Derrida. Ma la cosa più interessante è che negli ultimi anni della vita di Levinas, Derrida si è molto avvicinato alle posizioni levinassiane. C'è un testo come a dire che è stato scritto dopo la morte di Levinas, perché Derrida ha tenuto la sua orazione al funerale, eccetera, insomma. Però a parte queste questioni, come dire, di vicinanza effettiva, anche da un punto di vista teoretico, se si vuole, alla fine Derrida ha imparato molto da Levinas. È un testo, come a dire, è un testo magnifico, secondo me, che tocca con grande acutezza dei punti che Levinas ha portato alla discussione.
Linguaggio dell'assoluto, silenzio.